occhi chiusi sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Allora, aspetta un attimo, aspetta, il cursore dovrebbe essere qua, aia porco Giuda, un attimo, ci sono ascoltatori, cioè, allora, capisco che i costi dell'energia siano alle stelle, che dobbiamo risparmiare, ma qui tutto al buio non si vede veramente un'ostia, un attimo, aia porco Giuda, che botta. Ecco, forse, cioè adesso non è che posso andare avanti con la torcia, ecco, con la torcia del cellulare. Ok, almeno va bene, se non altro coi cursori ci siamo. Solo che non è che poi posso leggere giornali al buio, cioè che più che giornalismo, più che radiofonia, è una pratica esoterica. Vabbè, senti, finiremo in mano ai cravattari, ma io accendo, cioè, che dobbiamo fare? Dai, accendiamo. Tac. Oh, ecco, meno male. E la luce fu, sì, ma a che prezzi? Ragazzi, sono talmente cari i prezzi dell'energia in questo momento che adesso i ricchi ostentano a tracolla non più le borse di Gucci, ma i contatori del gas. In Monte Napoleone ha aperto giusto ieri uno showroom di contatori frequentato solo da oligarchi ferocissimi, perché è emergenza prezzi, ma per fortuna la politica è al lavoro. Oh, mi sento rinfrancato, cambio anche tono, cambio anche ritmo, adesso che finalmente c'è di nuovo la luce, i prezzi sono quel che sono, però ragazzi, d'altra parte è un mestiere che richiede dell'illuminazione, conseguentemente anche della costosa energia. Allora, come state? Benvenuti, bentornati, sono le 8:06 del mattino, questo è il demone del tardi, dicevamo, di fronte all'emergenza prezzi, per fortuna la politica è al lavoro per trovare la migliore tra le soluzioni possibili e le proposte sul tavolo sono sono tante, si va dal nucleare padano di Salvini all'offerta di Berlusconi che comprerebbe il Kazakistan di tasca sua regalandone poi giacimenti al paese che ama magari in cambio dell'immunità, si va dalla proposta di Pillon di fornire un bue e un asinello per il riscaldamento a tutte le famiglie tradizionali italiane, a Renzi che propone la fissione della magistratura in un reattore di nuova generazione progettato dalla Fondazione Open, si va dal piano della Meloni che prevede l'invasione della General Electric e la donazione di un watt alla patria, fino al progetto di energia rinnovabile presentato dalla mafia che ha scoperto come generare energia grazie al tritolo. Insomma, tante, tantissime le proposte al vaglio, anche se al momento quelle più convincenti sembrano essere due. Innanzitutto il piano Mattarella. Il piano Mattarella è andare a letto presto, alle 9 tutti a dormire, ha commissionato uno studio che dice che se andassimo tutti a dormire dopo Carosello risparmieremmo oltre il 40% dei consumi. Pensate, la seconda ipotesi è quella di attaccare una pala eolica alle balle di ogni elettore perché girano così vorticosamente da rendere il paese energeticamente autosufficiente perlomeno fino al 2074. Ecco, le proposte in campo più o meno sono queste. Poi certo ci sarebbe anche il piano Toninelli che ha proposto il piano Daitarn 3.
Ed ora con l'aiuto del sole vincerò. Attacco solare! Energia!
E con l'aiuto del sole e l'energia di Daitarn avremmo risolto i problemi, e invece purtroppo ci dobbiamo accontentare del piano Draghi che questa mattina si affaccia in forma di titolo un po' su tutte le prime pagine dei giornali, beh tutte, non esageriamo, alcune, per esempio La Stampa, caro bollette, il piano Draghi, il Corriere della Sera, Draghi, il piano per ripartire, mentre invece il titolo che fa il Manifesto è Drago Ball, a proposito di fantasmagorie da cartoon. Draghi annuncia un intervento di ampia portata contro il caro bollette, in arrivo 5-7 miliardi, ma le filiere energivore sono allo stremo e i decreti tampone non basteranno più. Letta parla di ripresa a rischio, così come fa Repubblica, c'è sintonia tra Letta e Repubblica evidentemente. Conte, servono misure strutturali, stasera la protesta dei sindaci, città al buio. Piano Draghi sì, e peraltro ancora nella sua indeterminatezza, ma al governo, scrive Domani nel titolo di prima pagina, manca 1 miliardo per frenare i rincari delle bollette. Il nuovo decreto con i ristori per gli aumenti dell'elettricità e del gas è atteso la prossima settimana, il dossier è al Ministero dell'Economia e il Premier Draghi non vuole un nuovo scostamento di bilancio. A rischio l'attività di interi settori come quello delle piscine, per esempio, mentre intanto, come già si diceva, si spengono le luci, che poi è il titolo che fa il Giorno, mettendo sullo sfondo l'immagine di un Colosseo con un chiaroscuro caravaggesco, impennata dalle bollette, oggi i monumenti al buio in molte città, nuove speranze per l'energia, riesce il test della fusione nucleare, perché poi questa è l'altra notizia del giorno, notizia non come dire, che non riguarda l'immediato ma la prospettiva e il futuro, la vedremo dopo. Intanto, come si diceva, la ripresa stessa è a rischio per la tempesta perfetta generata dai costi dell'energia, una tempesta perfetta che peraltro è generata dalla ripresa stessa, in un paradosso da cui si fa fatica ad uscire. Siamo su Repubblica, che dedica appunto le prime due pagine al caro energia, la tempesta perfetta che ferma le imprese. Siamo nella morsa di una tenaglia, chi sta parlando è Marina Mastromauro, che è un'imprenditrice che è a capo dell'azienda di famiglia La Pasta Gran Oro, uno dei marchi più noti dell'alimentare italiano. Il prezzo del gas, dice, è triplicato, la bolletta dell'elettricità salita del 150%, la materia prima del 120%, eccola la tenaglia. Parliamo di un prodotto semplice come la pasta, fatto di semola, di grano duro e acqua. Se un chilo di semola lo pagavo 40 centesimi, ora siamo a 85-88 centesimi e certo non posso recuperare su altre componenti perché c'è solo quella, tutto è aumentato, anche gli imballaggi e il trasporto, tra un po' sarà il disastro. Tempesta perfetta, appunto, perché questi sono i connotati, e poi c'è il versante delle imprese e poi c'è il versante del consumo. Sta di fatto che la folle corsa ai prezzi dell'energia che ha colpito l'economia mondiale ha come punto di ricaduta immediato tutto quello che adesso stiamo raccontando e che riguarda soprattutto l'Europa e l'Italia, penalizzate dalla loro dipendenza dalle importazioni di gas. La tenaglia stringe da nord a sud tutti i settori industriali, gli energivori come le grandi acciaierie, i cementifici, i ceramisti, ma ancora di più le aziende medie e piccole, dalla meccanica all'alimentare, meno attrezzate a fronteggiare rincari senza precedenti, al punto da trovarsi di fronte a scelte radicali. Prima o poi dovrò scaricare gli aumenti sul prezzo finale, ma dove puoi arrivare? Massimo a un euro al chilo. Stiamo parlando sempre della pasta, e a parlare ancora l'imprenditrice che guida l'azienda di famiglia La Pasta Granoro. Massimo un euro al chilo, appunto, dopo non ci resta che ridurre i volumi, produrre meno, non voglio mettere in cassa integrazione nessuno, abbiamo 115 dipendenti, 300 con l'indotto, penso alle loro famiglie, ma l'ho messo in conto ed è l'unica strada per evitare di ricorrere alle banche, spegnersi con il rischio di spegnere anche la ripresa italiana. E della CIG, della cassa integrazione, che comincia ad affacciarsi nelle imprese proprio a causa della tempesta perfetta generata dal calo energia, scrive anche il Manifesto oggi a pagina 3, filiera energivora allo stremo, già 1500 lavoratori in CIG, ceramica, vetro, metallurgia e carta, i settori più colpiti. Ma riprendiamo il filo del racconto che oggi troviamo su Repubblica. Ci eravamo fermati al rischio per che si spenga sul nascere la ripresa italiana, un paradosso, lo dicevamo, perché proprio dalla ripresa questa emergenza è figlia. Una volta terminato il periodo più duro del lockdown, la riaccensione dell'economia globale e l'eccesso di domanda hanno mandato i prezzi alle stelle, un rimbalzo poderoso che ha fatto emergere la fragilità strutturale dell'Europa quando si parla di energia, in attesa dell'esplosione delle rinnovabili, dell'idrogeno e un domani chissà della fusione nucleare, il vecchio continente dipende dalle importazioni di gas, il combustibile che deve accompagnare la transizione verso la green economy. Peccato che la stessa scelta sia stata fatta anche da Cina e da tutte le tigri asiatiche. Risultato, all'inizio del 2021 il gas, il fossile più usato per produrre elettricità, costava in Europa 15 euro a megawattora nel dicembre scorso, il prezzo è salito fino a 180 euro. Poi, complice un inverno mite, le quotazioni si sono dimezzate fino ad attestarsi tra 70 e 80 euro, ma comunque un livello che solo 2 anni fa sarebbe stato considerato stratosferico. A Padova, nella sede centrale di Acciaierie Venete, questa battaglia ha l'aspetto di un foglio di carta, zeppo di tabelle e di istogrammi, scrivono Valentina Conte, Luca Pagni e Paolo Possamai, che per Repubblica hanno curato questa inchiesta. Parla Giorgio Zucchero, che è l'energy manager di Acciaierie Venete, e tiene davanti i grafici con i valori orari di gas ed elettricità diventati cruciali per decidere quali macchinari accendere, quali spegnere nel corso della giornata. Nel 2019, per produrre 1.800.000 tonnellate di acciaio l'anno, Acciaierie Venete spendeva circa 5,7 milioni al mese in energia, costo lievitato a 28,9 milioni ai prezzi di novembre. Avere un manager dedicato all'energia che prova a strappare contratti di 2 o 3 anni a prezzi bloccati, o almeno a sfruttare le fluttuazioni al ribasso durante la giornata, è il vantaggio dei grandi consumatori come acciaierie, cementifici, vetrerie, ma anche questo rischia di non bastare se il rincaro durerà per 3 o 4 mesi, non è sopportabile a lungo, dice il rappresentante di Acciaierie Venete. Il gruppo per necessità si era assegnato a diminuire la produzione negli 11 stabilimenti italiani a Borgo Valsugana in Trentino. È stato cancellato il turno dalle 14 alle 22 nella fabbrica bresciana di Sarezzo. Il ciclo continuo viene sospeso 2 o 3 ore al mattino e nel pomeriggio, e il futuro prossimo si sta accendendo una spirale inflazionistica pericolosissima che può portare fuori mercato interi settori produttivi, dice ancora. La ripresa senza energia, ce la scordiamo, si inchioda. Per il sistema produttivo italiano la bolletta energetica è passata dagli 8 miliardi del 2020 ai 21 dell'anno scorso, con una previsione di 37 miliardi per quest'anno. E in mezzo alla tempesta, più le aziende sono piccole, meno dispongono di strumenti, competenze e liquidità per non affondare. Alla Serigraf di Castelfidardo, azienda marchigiana specializzata in incisione su metalli, telai per la serigrafia e lavorazioni con microlaser per l'elettronica, il fondatore Pietro Storani lo definisce un bagno di sangue. A dicembre è arrivata una bolletta mostruosa, 19.000 euro contro gli 11 a cui eravamo abituati. Abbiamo 19 dipendenti, è impossibile fermarsi, abbiamo consegne ogni 24 ore e nemmeno riusciamo a lavorare di notte per abbassare i costi. I sostegni possono aiutare ad allentare la morsa in attesa che i prezzi tornino su valori normali, ma da soli non bastano a risolvere i problemi strutturali nelle forniture di energia. Per quelli prova a muoversi l'Europa con i suoi tempi lunghi, ipotizzando acquisti e stoccaggi comuni di gas, e forse con un orizzonte più breve anche il governo, con un piano che dovrebbe prendere forma nei prossimi mesi. Una soluzione più strutturale ci sarebbe: moltiplicare pannelli solari e paleoliche installati in Italia, energia per cui la materia prima sole e vento non costa. E viene sottolineata anche la necessità di un rapporto più stretto tra industria e green economy. Peccato che dopo un boom iniziale dovuto a incentivi più che generosi, la crescita delle rinnovabili in Italia si sia fermata, congelata da iter burocratici lunghi e farraginosi. Lo scorso anno il nostro paese è stato l'ultimo in Europa per nuove installazioni. Non solo, in un documento il mondo dell'energia verde accusa il governo per il recente provvedimento contro il caro bollette, che va a recuperare risorse dagli extra profitti dei produttori rinnovabili che godono degli incentivi più generosi, penalizzando cioè proprio il settore che nel medio e lungo periodo potrebbe attenuare la dipendenza energetica dell'Italia. Un ultimo focus di questa inchiesta che fa Repubblica ci porta a Treviso. Angelo Zanon ha fondato la sua azienda specializzata in minuterie meccaniche, 20 dipendenti a Vazzola, provincia di Treviso. Nel 1989, in 33 anni, anche lui una cosa del genere non l'aveva mai vista, neanche da presidente di Confartigianato Treviso per la meccanica. Da un mese all'altro, dice, mi sono trovato con una bolletta salita da 15 a 26 mila euro, le materie prime rincarate dal 30 al 100% e i clienti che pretendono ordini a 6 mesi, e noi obbligati a fare magazzino. Per farlo siamo costretti a usare tanta liquidità e ad alzare i prezzi. Anche lui vive il paradosso di questa ripresa, dove gli ordini arrivano ma le imprese, anziché accelerare per soddisfarli, sono costrette a rallentare. Tra Covid, mancanza di manodopera specializzata, superbollette e materie prime alle stelle, rischiamo di fermarci e di andare fuori mercato, soppiantati dai tedeschi che sono più competitivi. Per ora stiamo assorbendo gli aumenti, sono in parte scaricati sul cliente, ma tra un po' salta tutto. Il governo deve intervenire, lo chiedono tutti, allentare la tenaglia, avere un supporto per attraversare la tempesta perfetta, nella speranza che la prossima che prima o poi arriverà trovi l'Europa e l'Italia un po' più preparate. E dunque tutte le attese sono dirette alle decisioni che prenderà il governo. Draghi riparte da Genova, ampio intervento per ridurre le bollette. Quali saranno le caratteristiche dell'ampio intervento? Ancora bene non si sa. Quello che si ipotizza, siamo sempre a pagina 5 di Repubblica, uno sconto alle famiglie e le imprese energivore caccia 5-7 miliardi, il decreto arriverà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Escluso lo scostamento di bilancio, l'ipotesi di spalmare gli incentivi sulle rinnovabili, nella misura potrebbero entrare ristori per piscine e altre attività colpite, ma come scriveva appunto Domani in prima pagina, al governo manca 1 miliardo per frenare i rincari delle bollette, e poi siamo ai tamponi di emergenza, ma non alle soluzioni strutturali. strutturali. Le soluzioni strutturali sono quelle che potrebbe riservare il futuro, perché questa mattina, ma un futuro lontano, perché questa mattina c'è un grande entusiasmo su molte prime pagine per l'orizzonte della fusione nucleare, grazie ai test sperimentali del programma europeo JET che hanno dato risultati convincenti. Siamo sulla prima del Sole 24 Ore, dove c'è l'immagine del reattore sperimentale europeo che sembra quasi estratto dalla set di Alien, bello ed inquietante, ma vediamo che cosa scrive e come racconta di questa sperimentazione Elena Comelli a pagina 19 del Sole 24 Ore di oggi. Un team di scienziati europei ha stabilito un nuovo record di durata dell'energia generata dalla fusione nucleare, ultimo successo in uno sforzo quarantennale per riprodurre sulla Terra la reazione che alimenta il Sole. Come sapete c'era riuscito Daitan 3 per primo, da cui la proposta di Toninelli, ma qua siamo su un altro piano di maggiore concretezza. I ricercatori del consorzio Eurofusion hanno prodotto 59 megajoule, la potenza sufficiente per portare a ebollizione 60 bollitori con una reazione della durata di 5 secondi in un esperimento svolto nella struttura Joint European Torus di Oxford in Inghilterra. Ecco, visto che già è probabile, plausibile, perché funziona così, che nel pomeriggio si trovino decine di tutorial su internet e su YouTube per creare la fusione nucleare in casa, ecco, evitate di seguirli e di provare ad accendere il bollitore seguendo le istruzioni su internet, perché potrebbe esplodervi il tinello. Lasciate l'orizzonte della fusione nucleare alla scienza e vediamo appunto come raccontano gli scienziati che si sono occupati del esperimento. Abbiamo dimostrato che possiamo creare una mini stella dentro la nostra macchina e tenerla accesa per 5 secondi ad alto livello. Entriamo in una nuova dimensione, ha detto così in conferenza stampa John Miles, alla guida delle operazioni JET, il più grande e potente reattore tokamak operativo al mondo. Il sistema sperimentato per la prima volta dagli scienziati sovietici negli anni 50 utilizza potenti magneti per trattenere in posizione un plasma di due isotopi di idrogeno, deuterio e trizio, mentre viene riscaldato a temperature più calde del Sole, in modo che i nuclei atomici si fondano rilasciando energie potenzialmente illimitate e a basso costo. A differenza della fissione nucleare, in cui gli atomi di uranio e plutonio vengono spaccati in una reazione a catena con altissima produzione di sostanze radioattive, la fusione non produce scorie significative, ma la sfida più grande per renderla commerciale è sostenere la reazione e impedirne l'estinzione. In mezzo secolo gli esperimenti di tutto il mondo, gli scienziati non sono ancora stati in grado di generare da una reazione di fusione più energia di quanta se ne consumi, ma quest'ultimo test ha più che raddoppiato il precedente record di produzione di energia di 22 megajoule raggiunto da JET nel 1997, sostenendo la fusione per 5 secondi, un tempo incredibilmente lungo su dimensioni nucleari. Se riusciamo a sostenere la fusione per 5 secondi, possiamo farlo per 5 minuti e poi per 5 ore, aumentando la scala delle nostre operazioni nelle macchine future, ha affermato Tony Donné, a capo del consorzio Eurofusion, che ha condotto l'esperimento. È un passo cruciale verso la produzione in futuro di energia abbondante ed ecosostenibile. Passo cruciale, ma orizzonte evidentemente molto lungo e tutto ancora da esplorare. L'energia da fusione, scrive ancora Elena Comelli, ha sempre attirato un forte scetticismo da parte dell'industria energetica, dati i tempi lunghissimi impiegati per fare progressi, ma i suoi vantaggi come strumento per combattere l'emergenza climatica ha fatto crescere l'interesse negli ultimi 10 anni. L'energia da fusione non emetterebbe gas serra, le materie prime necessarie al processo sono praticamente inesauribili. Ci sono 5 grammi di deuterio in ogni vasca da bagno piena di acqua di mare, mentre il trizio è un po' meno accessibile, ma può essere estratto dal litio, comunemente presente in natura o generato nella reazione stessa. La reazione del resto ne consuma talmente poco che sarebbe impossibile incorrere in problemi di approvvigionamento. JET e ITER sono due dei grandi progetti di fusione finanziati con fondi pubblici in tutto il mondo, ma anche i finanziamenti privati sono attratti dal settore. A fine 2021 i capitali privati che sono andati a finanziare una serie di piccole start-up impegnate nella corsa alla fusione hanno superato i 3 miliardi di dollari, con l'obiettivo di arrivare già attorno al 2030 a diversi modelli di piccoli reattori commerciali. Questo dunque il fronte della tempesta perfetta dell'energia. Quello che vi posso dire è che oggi c'è poco, pochissimo invece sul fronte della politica, dopo la grande sbornia della partita per il Quirinale, dopo il post partita con l'altrettanta sbornia degli spaccature all'interno del centrodestra, del Movimento 5 Stelle, oggi c'è così poco, pensate, che sulle colonne della stampa Annalisa Cuzzocrea intervista Jovanotti, e intervista Jovanotti non tanto, come dire, sulle prospettive del governo, quanto sul dopo Sanremo. Jovanotti che dice noi maschi che disastro. Insomma, se la Cuzzocrea intervista Jovanotti vuol dire che oggi veramente la politica ha poco, pochissimo da dire, o meglio, ha tanto da dire sul fronte di quella politica che incrocia la magistratura, caso Renzi, lo vedremo tra poco, ma siccome quella è tanta roba dal punto di vista delle volumetrie presenti oggi sui giornali, l'unica citazione che facciamo, che prendiamo dalla politica, è quella che riguarda ancora una volta i travagli sempre più legali all'interno del Movimento 5 Stelle. Prendiamo una cronaca dal Foglio: tariffario Casaleggio, Davide è pronto a rispolverare Rousseau, Conte non ci pensa, oggi arriva Grillo e decide Davide Casaleggio, scrive Simone Cannettieri sulle colonne del Foglio, aspetta e spera, è stato contattato informalmente dall'entourage di Beppe Grillo, se serve ci sono. Mister Rousseau rispolvera dal garage di Ivrea, Silicon Valley Olivettiana, la macchina più odiata dai grillini, cioè Rousseau, ma meno a rischio ricorsi, basterà pagarlo, arretrati compresi, vanta ancora 10.000 euro. Il prezziario del figlio di Gian Roberto è conveniente, la piattaforma SkyVote costa 1,10 euro da 20 diritto, dunque 190.000 euro più spese aggiuntive. Oggi Grillo prenderà una decisione. È il Giovedì Romano di Beppe Grillo in versione Maneskin, cioè zitti e buoni. Avrà davanti a sé Giuseppe Conte a far loro compagnia e una schiera di legali. Il Movimento 5 Stelle, dopo l'ordinanza di Napoli, questo è diventato il partito degli avvocati, il movimento del, ai sensi dell'articolo 425 del Codice Civile. E allora oggi, in una località ancora da definire, l'ex premier sarà accompagnato da Francesco Astone, avvocato dell'Avvocato del Popolo, e dal notaio Alfonso Colucci. Il foro di Grillo comprenderà invece Andrea e Paola Ciannavella, anime legali del Movimento Precontiano. Il presidente sospeso e dunque azzerato del Movimento 5 Stelle a fretta, anche se dovesse andargli nel migliore dei modi. I grillini rischiano di non fare in tempo a presentarsi alle prossime amministrative in primavera. L'ex premier ormai si sa cosa vuole, spinge per ripetere la votazione sulla piattaforma SkyVote, cambiando lo statuto solo per la parte che riguarda il 2 per 1000, ma confermando di fatto l'intero impianto che lo ha nominato presidente. I dissidenti partenopei vogliono invece tre cose: il voto sulla piattaforma Rousseau, come impone il vecchio statuto, la possibilità che l'elezione del capo politico sia aperta ad altri concorrenti e, per prima cosa, la nomina del comitato di garanzia. Ecco, su questo punto c'è al momento l'unico accordo: va rivotato l'organismo che era presieduto dal dimissionario Di Maio e dai decaduti Virginia Raggi e Roberto Fico, solo che questa volta la rosa dei sei nomi da presentare agli iscritti non potrà contemplare soggetti con cariche elettive. Dovrà essere Grillo a proporre i sei nomi da mettere al voto, ma su quale piattaforma? Su Rousseau? L'operazione rischia di non essere semplice, anche perché dovrebbe esserci di nuovo il travaso degli iscritti con il via libera del garante della privacy. Casaleggio non teme questi passaggi burocratici, fa sapere e si dice pronto. Sarebbe una rivincita, ma anche una scena alla Non ci resta che piangere. Quanti siete? Cosa volete? Un fiorino. Conte non prende nemmeno in considerazione questa ipotesi ed è sicuro di portare il garante dalla sua parte. La pistola caricata a salve per molti è già sul tavolo. Se devo rimettermi a discutere con Casaleggio, faccio prima a fondare un nuovo partito. Per me quello è un capitolo chiuso. E dunque con la politica oggi chiudiamo qui, perché altro, come vi dicevo, non c'è, tanto che la Cuzzocrea intervista Jovanotti. C'è Jovanotti sulla prima della Stampa, ma c'è anche Pelù sulla prima del Corriere. Pelù che oggi compie 60 anni e la sala milanese dall'altra parte del vetro fa ci picchia, e mannaggia, io l'ho bucata nel GR, ma noi riprendiamo proprio da lì, magari con un vecchio pezzo dei Litfiba, nella seconda parte del Demone del Tardi. A tra poco. 39 minuti, comincia così la seconda parte del Demone del Tardi con i 60 anni di Piero Pelù celebrati sulla prima pagina del Corriere della Sera. Pelù che si racconta e che racconta se stesso come un sopravvissuto alla stagione dell'eroina, spirito libero, rimanendo nel contesto fiorentino, e certamente è lui, Matteo Renzi, libero, che vuole continuare ad essere nonostante i magistrati lo abbiano indagato per le vicende della fondazione Open, e che adesso si è chiamato addirittura a giudizio, tanto che quando è arrivata la notizia, proprio come Pelù, ha cominciato a fare uae, 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 ed è andato porta a porta a dirne di cotte e di crudi sui magistrati. Poteva fare come Berlusconi, ovvero ritirarsi per un po' alla San Raffaele per fare degli accertamenti, evocando il legittimo impedimento, e invece no, ha scelto di fare come Berlusconi, di andare a porta a lanciare il suo j'accuse contro i magistrati, e nel lanciare il j'accuse contro i giudici fiorentini ha spiegato che lui non fa come Berlusconi, che ce l'aveva con tutti i giudici, lui ce l'ha invece con quei giudici lì in particolare, ha spiegato perché, mettendo nero su bianco tutti i capi di imputazione. Ma a proposito di capi di imputazione, ci sono quelli che la magistratura rivolge a Renzi e al cerchio magico, la magistratura denuncia Renzi, Renzi denuncia la magistratura, la dinamica sfida risposta è un po' quella classicissima dello specchio riflesso. E allora, se dobbiamo andare a vedere la vicenda della fondazione Open, che è poi l'oggetto di questa battaglia giudiziaria, facciamo le cose per bene e andiamo naturalmente sulle colonne del Fatto Quotidiano, che oggi apre, non poteva essere altrimenti, sul tema soldi e marchette. Renzi imputato, processa IPM, richiesta di rinvio a giudizio per il giglio magico. Marco Grasso riassume la vicenda: la procura di Firenze chiede di processare Matteo Renzi per concorso in finanziamento illecito. La svolta nell'inchiesta sulla fondazione Open ha portato ieri alla richiesta di 15 rinvii a giudizio nei confronti di 11 persone e 4 società finanziarie accusate a vario titolo anche di corruzione e traffico di influenze. Tra gli indagati ci sono gli ex ministri Luca Lotti e Maria Elena Boschi, l'imprenditore Marco Carrai, il più fidato dei collaboratori dell'ex premier, l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente di Open. Lotti e Bianchi devono rispondere anche di corruzione per aver favorito, secondo l'accusa, British American Tobacco Italia e il gruppo autostradale Toto. Entrambe le società erano nella lunga lista di benefattori di Open, ente che organizzava la kermesse della Leopolda, e nella tesi accusatoria non era una semplice associazione ma una vera e propria articolazione politico-organizzativa della corrente renziana del PD. IPM hanno individuato come parti offese la Camera dei Deputati e l'Agenzia delle Entrate. L'indagine contesta 5 anni di raccolta fondi tra il 2014 e il 2018 e un totale di 3 milioni e mezzo di euro di donazioni private, una macchina da soldi che per IPM Toscane si basava su un non detto: chi sosteneva Open non stava sovvenzionando attività culturali ma le iniziative politiche di Renzi, Boschi e Lotti, e la cassaforte era usata come un bancomat dall'ex premier e dal suo giglio magico. Per essere regolari, quei finanziamenti avrebbero dovuto invece sottostare alle regole che disciplinano il sostegno ai partiti con apposite poste di bilancio. E poi si entra naturalmente nel dettaglio più specifico delle accuse formulate, e noi non lo facciamo perché abbiamo non tanto tempo a disposizione e altre cose di cui ci vorremmo occupare nella lettura dei quotidiani di oggi. Tornando intanto sulla prima del Manifesto, che in taglio alto mette la Lamorgese che non chiede scusa, audizione in Senato sulle manganellate agli studenti in un'audizione deludente. Ieri la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese non ha riconosciuto le responsabilità politiche sulla gestione delle piazze dove gli studenti protestavano contro l'alternanza scuola-lavoro il 23 e il 28 gennaio, e ha parlato di infiltrati nei cortei provenienti anche dai centri sociali, come se questo fosse sinonimo di illecito e non esistesse in Italia il diritto costituzionale a manifestare di tutti per la sicurezza, la tutela dei diritti fondamentali della persona. Anche sulla prima della Stampa c'è un commento firmato da Donatella Di Cesare: se la Lamorgese scappa dalle responsabilità. Di Cesare che scrive così: le parole di scuse chiare, nette, inequivocabili avrebbero dovuto essere pronunciate già da giorni, il paese le attendeva, perché quelle immagini di ragazzi e ragazze picchiati a sangue da agenti delle forze dell'ordine che rappresentano lo Stato italiano hanno colpito profondamente tutti, tanto più che i cortei erano pacifici e che gli studenti manifestavano per il caso gravissimo di Lorenzo Parrelli, morto sul lavoro e morto in fondo anche a scuola. Possibile allora che lo Stato mostri il suo volto più violento proprio in un'occasione del genere e contro adolescenti? Quale cittadino potrebbe mai riconoscersi in questo operato? Comincia così il commento di Donatella Di Cesare sulle colonne della Stampa. Ma tornando sulla prima del Manifesto, ci sono poi i carabinieri, colleghi del maresciallo Cerciello ammazzato a Roma, vi ricorderete la vicenda, che volevano, come dire, farsi giustizia dei due arrestati, ammazzateli di botte, squagliateli nell'acido, fategli fare la fine di Cucchi, frasi scioccanti scritte in una chat privata da alcuni carabinieri il giorno dell'arresto di Gabriel Natale Ayort e Finnegan Lee Helder, i due giovani americani condannati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. E allora andiamo a pagina 6 del manifesto, dove vengono riprese appunto alcune delle frasi più scioccanti: squagliateli nell'acido, fategli fare la fine di Cucchi, frasi che sono apparse nella chat privata di alcuni carabinieri, uomini che dovrebbero garantire il rispetto della legge e invece no. Le esternazioni risalgono al 26 luglio del 2019, giorno dell'arresto dei due turisti americani condannati in primo grado all'ergastolo il 6 maggio dello scorso anno per l'omicidio del vice brigadiere Cerciello Rega, e il cui il processo di appello comincia proprio oggi nella capitale, frasi sulle quali il Comando Generale dell'Arma ha aperto un'indagine con la promessa di punire i responsabili. La trascrizione della chat che inchioda i militari si trova tra gli atti del processo a carico di Fabio Mangannaro, militare indagato di misura di rigore non prevista dalla legge per aver bendato Ayort mentre si trovava in una stanza del comando di via Selci. La foto del ragazzo seduto su una sedia con le mani ammanettate dietro la schiena, la testa china e la benda sugli occhi ha fatto il giro del mondo, suscitando numerose critiche sul comportamento avuto in quell'occasione dai militari. Adesso il contenuto della chat apre un nuovo capitolo nero per l'Arma. Lo sfogo dei carabinieri comincia subito dopo l'arresto, mentre i due americani si trovano in macchina per essere condotti nella caserma di via Inselci. Li abbiamo presi, stiamo venendo al reparto, comunica un militare. I commenti alla notizia sono: ammazzateli di botte, oppure speriamo, come dicevamo, che gli facciano fare la fine di Cucchi, bisogna squagliarli nell'acido. Mentre un carabiniere scrive: non mi venite a dire arrestiamoli e basta, devono prenderli ammazzate, bisogna chiuderli in una stanza e ammazzarli per davvero. Per il comando generale, quelli usati dai carabinieri sono toni offensivi ed esecrabili, come si legge in una nota nella quale si annuncia che non appena gli atti con i nominativi dei militari coinvolti saranno resi disponibili, l'Arma avvierà con immediatezza i conseguenti procedimenti disciplinari per l'adozione di provvedimenti di assoluto rigore. Brutte vicende, andiamo alle Olimpiadi invernali di Pechino, perché ok, c'è la notizia della Goggia che purtroppo non farà il super gigante e a questo punto incrocia le dita sperando di recuperare dall'infortunio almeno per la discesa libera, ma soprattutto tornano in primo piano le vicende del doping russo, dalla atletica fino al pattinaggio, dopo insospetti sulla 15enne star russa, argomento che troviamo sulla Prima di Repubblica. Torna il doping ai giochi, positiva la Valieva, aveva fallito un test prima della partenza, bloccata la premiazione per l'oro della gara a squadre. Camilla Valieva era la regina bambina, già incoronata prima di pattinare nella sua gara individuale la prossima settimana, ma adesso è possibile che sia già tutto finito in un caso che incrocia controlli antidoping, battaglie legali, diritti dei minori, e sicuramente si scarica sulle spalle strette di una patinatrice quindicenne che, dopo aver incantato il mondo, spinto la squadra russa verso la medaglia d'oro, diceva: le responsabilità mi pesavano, ma ne sono uscita vincitrice. Tra le varie ipotesi, dalla Russia ne arriva pure una inquietante: i media annunciano una positività alla trimetazidina, un farmaco antischemico usato nel trattamento dell'angina pectoris che costò la squalifica al nuotatore cinese Sun Yang. Nessuna conferma per ora sulla natura del prodotto alla base del nuovo Russiagate, che travolge il CIO e una nazione che nemmeno è rappresentata ufficialmente in gara con i suoi atleti sotto la bandiera olimpica, ma non con il tricolore, l'inno nazionale e la divisa ufficiale, per le tante malefatte da Sochi in poi. Rappresentata la cerimonia inaugurale per un curioso incrocio geopolitico addirittura dal presidente Putin, il quale ha chiesto chiarimenti attraverso il suo portavoce, quando il CIO ha rinviato sine die la cerimonia delle medaglie del team event del pattinaggio artistico vinta dai russi sotto l'insegna ROC. Il CIO cita legal implication e ha già attivato studi di avvocati al lavoro per decifrare tutti i risvolti del caso. Questa la vicenda che scuote i giochi olimpici invernali, che rimette in primo piano il doping russo, ma dal pattinaggio e dal doping passiamo a un'altra storia che oggi viene raccontata sulle colonne della stampa e che invece è una storia che avviene in Francia, è stata giornalisticamente sintetizzata in La partita del velo, ma vediamo che cos'è e come la racconta Leonardo Martinelli sulle colonne del Giornale di Torino. Volevano giocare a calcio ieri nel cortile davanti all'Assemblea Nazionale, dove i deputati francesi stavano discutendo una normativa altamente polemica, la possibilità di proibire alle sportive di portare il velo in tutte le competizioni del paese. Loro sono le Jihadeuse, giovani donne francesi musulmane, che invece rivendicano quel diritto, in particolare nel calcio, dove la federazione professionale già lo nega, mentre a livello internazionale la FIFA autorizza il velo dal 2014. Alla fine però la prefettura di Parigi ha negato l'autorizzazione alle Jihadeuse, temendo scontri con manifestanti loro contrari, perché quando in Francia si discute dell'uso del velo islamico negli spazi pubblici inevitabilmente scattano le polemiche, tanto più che siamo già in piena campagna per le presidenziali previste nell'aprile prossimo, se ne occuperà dopo Prisma tra parentesi, e i temi relativi all'immigrazione e all'identità nazionale stavolta prevalgono sulla spinta dell'estrema destra, che ha due candidati, Marine Le Pen e Eric Zemmour, che si contendono nei sondaggi il secondo posto al primo turno. E allora sul velo nelle competizioni sportive ieri hanno voluto dire la loro 50 sportivi professionisti in attività o meno, che hanno firmato un appello a rigettare l'emendamento. Tra di loro due ex giocatori di calcio per personaggi carismatici come Eric Cantona e Lilian Thuram. Ritorniamo alla misura, scrive Martinelli, al centro delle diatribe. Si tratta di un emendamento a una legge più generale sullo sport che in realtà vorrebbe favorire l'accesso di tutti, democratizzarlo. È stato proposto dal senatore Michel Savin dei Repubblicani, il partito della destra moderata che al Senato ha la maggioranza. Il nostro obiettivo, ricorda Savin, è che il campo dove ci si affronta sportivamente non diventi un luogo dove si impongono fedi religiose o idee politiche. Noi ne vogliamo garantire la neutralità. L'emendamento è stato approvato il 19 gennaio al Senato, ieri l'Assemblea Nazionale lo ha respinto. Gli sportivi che hanno firmato l'appello ricordano che il divieto del velo è motivato per preservare la neutralità dello sport, lottare contro il separatismo, garantire l'uguaglianza tra le donne e gli uomini o ancora per motivi di igiene e sicurezza, è scritto così nell'emendamento, ma nessuna di queste ragioni regge, dicono, per poi aggiungere: come si può pretendere di difendere l'emancipazione e la dignità delle donne, come vogliono fare questi politici, violando la loro libertà di culto e indirettamente costringendole a rinunciare alla loro passione? Come si può pretendere di lottare contro il separatismo, l'isolamento di certe comunità religiose, quando nei fatti si organizzano competizioni escludendone certe sportive? Questi i connotati dello scontro sul velo nello sport femminile che in questo momento sta animando la Francia. Ancora sport, questa volta dalla prima del Foglio, sulle piste del Chelsea, che è andato a giocare a Dubai ieri. Il Chelsea, scrive Daniele Ranieri sulla prima del Foglio, la squadra di calcio del campionato inglese ha giocato contro l'Al Hilal, una squadra saudita, nello stadio di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. In quella stessa area, nello spazio di 3 settimane, ci sono stati 3 attacchi con almeno 4 missili balistici e 10 droni esplosivi che hanno preso di mira infrastrutture civili e basi militari. Per la prima volta negli ultimi 20 anni, le truppe americane nella base di Al Dhafra, vicino alla città, hanno sparato missili Patriot in una situazione di combattimento per intercettare i missili in arrivo dall'esterno. La minaccia ha costretto i soldati a correre nei bunker. Per la prima volta nella storia sono stati usati in una situazione di combattimento anche i missili del sistema Tahad, sempre per intercettare gli ordigni in arrivo. Si tratta di un sistema di difesa recente e molto sofisticato che gli americani hanno venduto agli Emirati per $1 miliardo. Un attacco è arrivato durante la visita ufficiale e storica del presidente israeliano Herzog e di sua moglie, ed è questa la strana guerra arrivata negli Emirati, uno scalo internazionale affollato di turisti e uomini d'affari con mille iniziative in corso che vanno dal culturale allo sportivo, come il match del Chelsea per l'appunto, che fino ad oggi si era considerato al sicuro dagli sconvolgimenti e delle aggressioni che accadono nel resto della regione. Ricordiamo, se qualcuno se lo fosse dimenticato, che i mondiali si giocheranno in Qatar, ma intanto racconta ancora Daniele Ranieri, la zona di Abu Dhabi in particolare a partire dal 19 febbraio è diventata il bersaglio dei bombardamenti da lontano di due gruppi estremisti, ma il governo locale vuole mantenere l'impressione di tranquillità per non spaventare gli investitori e quindi tiene basso l'allarme, favorito anche dall'interesse scarso per quello che succede nel Golfo e dalla situazione in Ucraina. La procura di Abu Dhabi ha anche convocato le persone che hanno messo sui social video dei missili in arrivo e vuole procedere contro di loro perché danno informazioni che dovrebbero restare riservate. Il messaggio è: chi condivide sui social video dei razzi sarà trattato come un criminale. Dei due gruppi estremisti, uno è Ansar Allah, i partigiani di Dio, che dal 2014 controllano la maggior parte dello Yemen, l'altro è una fazione irachena che il 2 febbraio ha lanciato 4 droni contro gli Emirati e fa parte delle milizie che prendono ordini e finanziamenti dall'Iran. Visto che ho ancora un minuto, torno sulle colonne del Corriere della Sera per una notizia che arriva dalla Birmania. Genitori costretti a rinnegare i figli sui giornali per salvarsi dalle punizioni. Dichiaro che da questo momento in avanti ripudio mio figlio So Pyai Aung perché ha fatto cose imperdonabili contro la volontà dei suoi genitori. Non sono più responsabile delle sue azioni. Firmato Tin Aung Ko, il papà. Queste parole sono state pubblicate sul giornale di regime Miam Alin, un messaggio che si aggiunge a centinaia simili nel contenuto che da mesi escono quotidianamente sulle pubblicazioni fedeli alla giunta militare del Myanmar, un fenomeno che riflette una realtà sconfortante. La repressione a un anno del colpo di stato del generale Min Aung Hlaing, che ha posto fine alla stagione democratica birmana, è ancora nel pieno della sua forza, tanto che le famiglie dei giovani che continuano a opporsi all'inevitabile sono costrette a tagliare i ponti con i loro stessi figli per evitare disastri ancora maggiori. E quindi una forma di abiura in forma pubblica. La Reuters ha contato dallo scorso novembre quasi 600 annunci di questo tenore. Quando ho letto le parole con le quali mio padre dichiarava di voler tagliare ogni legame con me, ha raccontato il giornalista dissidente So Pyai Aung dal suo rifugio al confine tra Thailandia e Birmania, mi sono sentito triste, ma capisco che lo abbia fatto per evitare l'arresto o peggio di perdere la casa. E dunque, con le abiure pubbliche dei figli richieste dal regime birmano, andiamo a chiudere questa puntata del Demone del Tardi. La linea tra poco passa a Prisma. Noi ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8 in punto. Intanto spegnete subito la luce prima che sia troppo tardi e il caro Bolletta vi porti nelle mani dei cravattari. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, ci sentiamo domani, ciao.